Un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Buona domenica. Domani Raffaele Masto sarà onorato dalla città di Milano con la medaglia d'oro alla memoria. In questa ora sentiremo i suoi reportage per esteri dall'Africa. Durante i suoi viaggi faceva amicizia con le persone incontrate per caso, mangiava il loro cibo, ascoltava le loro storie. Metteva spesso a confronto una terra bella e generosa e la condizione sociale dei suoi abitanti. Insisteva sulla loro resilienza di fronte ai soprusi. Con i suoi reportage, Raffa ci invitava a portare il rispetto a chi è costretto a fuggire dal proprio paese, a capire le ragioni di chi vive una situazione di grosso disagio, che sia a Lagos in Nigeria oppure in un quartiere della periferia milanese. A tutti, buon ascolto.
Il mondo è vario e la prospettiva dalla quale lo si guarda fa la differenza. Per un abitante di Londra, Francoforte, Roma, Milano, è inimmaginabile vivere senza la possibilità di aprire un rubinetto e vedere scorrere l'acqua. Poterla bere senza il timore di ammalarsi, fare una doccia dopo aver viaggiato su un mezzo pubblico o dopo aver fatto una corsetta al parco più vicino. Per Pelé, invece, è un miracolo. Pelé vive a Boa Vista, un'immensa baraccopoli della periferia di Luanda, capitale dell'Angola. Era un sistema ecoambientale unico al mondo, una immensa palude grande quanto due terzi dell'Italia, una palude formata dalla foce del grande fiume Niger che si getta nel Golfo di Guinea, Oceano Atlantico. Negli anni 50 era una sorta di paradiso naturale, una produttività agricola formidabile che poteva contare sull'acqua dolce del fiume per l'irrigazione e una ricchezza ittica ibrida, tra specie di acqua dolce e salata. Poi arrivò il petrolio. Oggi i 20 milioni circa di abitanti del delta del Niger sono tra le popolazioni più povere di tutta l'Africa occidentale. Una ventina di etnie che galleggiano letteralmente sul petrolio che porta energia in tutto il mondo, ma che nei loro villaggi non hanno luce elettrica, non hanno acqua potabile, non hanno fogne. Mortalità infantile altissima, tasso di analfabetismo intollerabile, accesso alla sanità praticamente inesistente, se non a pagamento. Vivere nel delta del Niger è un'esperienza che tocca nel profondo. L'ingiustizia, l'offesa all'uomo, l'arroganza del potere si toccano con mano e allo stesso tempo si constata l'impotenza e la rassegnazione nella quale possono precipitare gli uomini. Non è un caso che le popolazioni del delta sono tra le più violente di tutta l'Africa. Non è un caso. L'ingiustizia e l'arroganza dei più forti producono violenza cieca, ingiustificata. Ma del resto, provate a vivere sulla vostra terra con le narici sempre sollecitate dall'odore nauseabondo del petrolio. Provate ad avere per panorama un intrico di oleodotti che potevano essere interrati, ma sono in superficie e perdono, gocciolano, hanno bisogno di manutenzione e intanto inquinano il terreno, tanto che la manioca e l'igname, che un tempo erano i più gustosi di tutta la Nigeria, oggi hanno sempre un retrogusto di petrolio. E provate a vivere con un cielo fuligginoso, grigio, anche se siete ai tropici. Provate a vivere con sempre, nel vostro raggio visivo, una ciminiera che brucia il gas flaring, il prodotto di scarto della lavorazione del greggio. Una fiamma immensa che svetta su alberi avvizziti e sulle mangrovie con le radici sporgenti dalle sponde del fiume, incapaci di svolgere quel naturale potere di filtraggio delle paludi che la natura ha assegnato loro. E provate a vivere in un paradiso naturale, sullo sponde di un fiume che crea stagni e insenature incantevoli, ma dove non si può più fare il bagno per le pozze unte di greggio che ristagna, che si accumula, che uccide pesci e animali. Provate ad essere impotenti, provate a chiedere giustizia e essere derisi, provate. Una immensa foresta pluviale primaria, un serpente scintillante che la penetra, una vera e propria arteria, un'autostrada che solca una regione che altrimenti non sarebbe attraversabile. Il fiume Congo è navigabile da Kisangani a Kinshasa, dove, per un dispetto della natura, l'immensa quantità d'acqua, miliardi e miliardi di metri cubi, che si è accumulata nello Stanley Pole, viene convogliata in una sorta di collo di bottiglia. Un letto di rocce aguzze che la fanno scendere da un lieve altopiano fino al mare. Oltre 200 chilometri di cascate, rapide, caterratte. Di fronte a Kinshasa e alla città gemella di Brazzaville, il fiume è spettacolare. In quel punto le acque vengono forzate in gole di roccia. Il fiume esplode in spruzzi violenti di acqua, mugghia, urla, resiste e alla fine cede alla forza di gravità e procede verso il mare, la sua meta. Un dispetto della natura, le rapide, che se non ci fossero state avrebbero cambiato la storia. Su quel corso d'acqua hanno viaggiato materie prime che la storia l'hanno fatta. Il caucciù, l'oro, il rame delle inarrivabili regioni del Congo, il legname pregiato della foresta. Ma nello Stanley Pole bisogna trasportare tutto via terra, con la forza delle braccia e delle gambe. Oggi, nell'era dei voli facili, la materia prima del fiume Congo ancora una volta è diventata l'acqua. In quel tratto di fiume, che un tempo era considerato un oltraggio della natura all'uomo, sono state costruite due grandi dighe, Inga 1 e Inga 2, e nel 2015 inizieranno i lavori di Inga 3, che sarà ultimata entro il 2020. Le imprese capofila del progetto saranno cinesi e coreane. Le cifre sono strabilianti. Questa diga costerà l'astronomico prezzo di 80 miliardi di dollari e avrà una capacità di produrre energia equivalente a 20 centrali nucleari. Tutto questo avverrà in un paese poverissimo, senza strade asfaltate, senza tecnici, senza esperti e con un PIL di solo 21 miliardi di dollari. Sulla carta però Kinshasa dovrebbe diventare una superpotenza, dato che l'energia prodotta dal sistema Inga fornirà energia elettrica a tutti i paesi della regione, anche a quelli del Maghreb e addirittura ai paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo. In realtà, anche ai tempi di Inga 1 e Inga 2, datate 1972-1982, si dicevano le stesse cose. In realtà questi due sbarramenti non sono mai entrati a pieno regime e il Congo è rimasto un paese senza strade, senza un sistema sanitario e educativo e senza elettricità. L'energia prodotta dalle due dighe Inga viene tutta risucchiata dal sistema estrattivo, cioè va a vantaggio delle multinazionali straniere che esportano minerali da questo paese ricchissimo e al quale non lasciano nulla. Anche questo è un problema di distribuzione di ricchezza, della risorsa acqua, appunto. Si dice che il Niger non ha avuto il coraggio del Nilo, che nasce dall'Africa centrale e, arrivato di fronte al Sahara, ha sfidato l'immenso deserto. Lo ha puntato e vi è penetrato, impavido, e lo ha vinto, arrivando a sfociare nel Mediterraneo. Il Niger, invece, che nasce dalle montagne della Guinea e si riempie di acqua grazie al tributo di innumerevoli fiumi della regione, quando arriva davanti al deserto, nella storica città di Timbuktu, rinuncia allo scontro, compie una grande curva e torna indietro, verso il Golfo di Guinea, dove sfocia in un delta immenso, grande quasi quanto l'Italia. Il delta del Niger, appunto, una regione unica, un ecosistema formidabile per biodiversità e ricchezza ittica e agricola. Acqua dolce per l'agricoltura e varietà di pesci sia di acqua dolce che di acqua salata. Una ricchezza che è stata sacrificata al petrolio, di cui il delta del Niger è ricchissimo. Ma oggi l'uomo che ha preferito il petrolio all'acqua è costretto a fare i conti con un disastro ambientale immenso. Tutto il delta del Niger è un groviglio di oleodotti di tutte le principali compagnie petrolifere mondiali. L'inquinamento è irreversibile. Il gas flaring deturpa il paesaggio e riempie di fuligine tutto, alberi, capanne, uomini e animali. Gli ignami e la manioca, che sono alimenti di prima necessità a queste latitudini, sanno di petrolio, come pure i pesci. Le popolazioni che vivono nel delta, 20 milioni di persone circa, sono ormai le più povere di tutta l'Africa occidentale, sebbene galleggino sul petrolio. È la maledizione caduta sull'uomo che ha scelto il petrolio e non l'acqua e che oggi, secondo molte analisi, vorrebbe tornare indietro. Ma il fiume Niger è miracoloso. È l'unico al mondo che ha due estuari, due delta, come se se ne fosse conservato uno di riserva, consapevole del disastro che gli uomini avrebbero fatto su quello che sfocia nell'oceano. C'è un delta interno, un punto in cui il fiume, quando è in piena, si apre in una serie di canali. Il miracolo avviene poco più a nord della città di Mopti, proprio dove il Mali, paese nel quale il fiume scorre e che ha la forma di una clessidra, si stringe per poi allargarsi nell'immenso deserto del nord. Qui l'acqua compie un vero miracolo. Allaga terreni che fino a poco prima erano destinati all'agricoltura e la regione diventa un territorio per i pescatori. Un vero e proprio miracolo che obbliga le popolazioni ad un fragile e preciso utilizzo della terra, sia per l'agricoltura sia per la pesca. Costringe popolazioni ad un destino comune e a stabilire tempi e modalità di lavoro e di convivenza. Un miracolo compiuto dall'acqua, anzi, una rivincita dell'acqua, se si pensa al delta vero, quello sul mare, dove si combattono guerre civili, dove nascono movimenti guerriglieri, dove il petrolio ha impoverito le popolazioni invece di arricchirle. Arrivarci in aereo è uno spettacolo impagabile. Sotto la carlinga del velivolo, già in fase di atterraggio, sfilano i grandi laghi africani. Il Tanganyika, il lago Vittoria, il lago Alberto, il Kivu, il lago Edoardo, incastonati come diamanti nella spaccatura geologica del rift. Dall'alto si ha l'impressione che i sommovimenti geologici stiano ancora plasmando questa parte del pianeta e che una volta a terra si possa finire inglobati nel magma che darà vita all'assetto geografico definitivo. Il fascino del paesaggio ipnotizza. I laghi sembrano diamanti scintillanti di un azzurro perfetto. Il verde della vegetazione è di un cupo intenso che sembra compatto. Il tutto è sovrastato dalla catena vulcanica dei Virunga e più in fondo, dietro la foschia, dall'imponente massiccio del Ruwenzori. Si fa fatica a realizzare che la bellezza incantevole della veduta dall'alto è inversamente proporzionale allo sfacelo sociale che si trova a terra. Questa è una regione tra le più ricche del mondo. C'è tutto: oro, diamanti, terre rare, cobalto, tantalio, rame, petrolio e acqua, in quantità infinite, immagazzinata in grandi serbatoi, i laghi appunto, e pronta ad essere utilizzata per essere trasformata in energia o in liquido per l'irrigazione dei terreni o in acqua potabile per gli uomini. Da qui si sviluppa il sistema idrografico di tutta questa parte d'Africa. Da qui nasce il Nilo, da questo intrico di acqua nascono le nuvole che irrigheranno i terreni a valle del Kenya, del Sudan, il bassopiano etiopico. Da questa regione si potrebbe dire sgorga l'acqua della vita. Non è un caso che questa è una delle regioni più turbolente del pianeta. Una regione dove la guerra è endemica e motivata sì dal controllo delle ricchezze minerarie, ma anche dal fatto che qui è come essere nella sala comandi di una diga che distribuisce acqua a mezza Africa. Se non ci fossero le guerre che impegnano buona parte dei paesi della regione, qui l'acqua farebbe fiorire l'economia. Già ora, nonostante l'instabilità, le rive del lago Vittoria pullulano di serre per i fiori, che poi, in voli quotidiani per tutte le località del mondo, invadono i mercati azzerando le produzioni di altri territori. Alcuni di questi laghi sono pescosissimi e rappresentano una sicurezza alimentare per le popolazioni del luogo. Quando non ci sarà più la guerra, quando l'uomo deciderà che l'acqua è una risorsa per tutti, questo sarà il paradiso terrestre. A Khartoum il Nilo prende la sua grande decisione. Punta verso nord, verso il grande mare di sabbia che ha davanti. Una scelta temeraria, pericolosa, audace. Una scelta che il Niger, fiume fratello che scorre a occidente, decide di non intraprendere. Fa una grande curva che abbraccia tutta l'Africa occidentale, vede il deserto, lo scruta, ne comprende la forza e ha paura. All'altezza di Timbuktu compie una grande curva e torna verso sud, verso il Golfo di Guinea. Il Nilo no, lui sfida il deserto, non gli volge le spalle. Forse a rafforzarlo in questa decisione è il fatto che proprio a Khartoum il Nilo Azzurro raggiunge il Nilo Bianco. Il primo proviene dalle profondità del Corno d'Africa, dall'Etiopia, da quell'altopiano ricco di acqua che alimenta molti fiumi che si gettano tutti nel Nilo Azzurro. Il secondo, il Nilo Bianco, proviene dalla regione dei grandi laghi africani. Il lago Vittoria, il Tanganica, il lago Edoardo, il Kivu, il lago Alberto, incastrati come gemme nella grande spaccatura del rift. A Khartoum questi due grandi fiumi si incontrano. Per un po' non si riconoscono. Le acque bianche e limacciose del Nilo Bianco non si mescolano con quelle blu scure del Nilo Azzurro. Proseguono nello stesso letto, ma separate. Poi, infine, diventano una cosa sola e il Nilo si sente abbastanza forte da sfidare quel deserto impossibile, spietato, che è il Sahara. Dalla storia e dalla geografia sappiamo come è andata a finire. Il Nilo ha vinto la sua sfida, ha attraversato quella immensa pianura ocra arroventata dal sole fino a gettarsi nel Mediterraneo. Se non fosse andata così, non ci sarebbe la storia che conosciamo, non ci sarebbe mai stata la civiltà dei faraoni, non ci sarebbe mai stato l'Egitto come lo conosciamo oggi e non ci sarebbero mai stati il Sudan e oggi il Sudan del Sud, con tutte le problematiche che questi paesi hanno. Tutto ciò è avvenuto perché a Khartoum il Nilo ha preso quella decisione. Oggi arrivare a Khartoum significa rivivere quella storia. Sostare nei quartieri sud della città e fermarsi proprio nel punto in cui i due fiumi si incontrano significa appoggiare i piedi in un punto in cui la storia si è manifestata e si manifesta ancora. Per esempio, con la grande controversia sulla portata delle acque del Nilo che impegna tutti i paesi del suo bacino, ma soprattutto Etiopia ed Egitto a trovare una soluzione per lo sfruttamento delle sue acque. Nel 1951 Sheikh Anta Diop, giovane studente senegalese che poi divenne un brillante intellettuale africano, antropologo, storico e fisico, presentò la sua tesi di laurea alla Sorbona a Parigi, nella quale affermava che l'antica civiltà dei faraoni era espressione di una cultura nero-africana. La tesi gli fu respinta. Mancavano ancora 10 anni all'epoca delle indipendenze africane e la storia occidentale non poteva accettare che una civiltà fondante della nostra epoca moderna non fosse parte della tradizione occidentale. L'Africa era ancora un continente di selvaggi, di inferiori, di popoli che dovevano essere civilizzati. Il giovane senegalese però non si diede per vinto. Con l'indipendenza, nel 1960, tornò in Senegal e, grazie alle ultime tecniche per datare le mummie, scoprì che era possibile conoscere quanta melanina vi era sulla pelle dei faraoni e dei principi e principesse egizie. Sheikh Anta Diop scoprì, dunque, che erano neri. Ripresentò la sua tesi e i docenti furono costretti ad accettarla. La civiltà dei faraoni era anche espressione di una cultura nero-africana. Addirittura si scoprì che la 25esima dinastia fu di faraoni tutti neri, provenienti dalla Nubia, che per un certo periodo furono gli unici rappresentanti e difensori di una civiltà che sta alla base, appunto, della nostra storia. Viaggiare oggi nella Nubia significa riscoprire quella storia e rendersi conto che l'Africa è alla base delle nostre società e del nostro sviluppo. Lo è perché Homo sapiens è nato lì. Lo è perché le influenze che provenivano dall'Africa nera hanno plasmato la nostra storia, quella dei Romani, il Medioevo e poi il Rinascimento e poi, con gli schiavi, l'Africa ha finanziato la rivoluzione industriale e poi, con il colonialismo, si sono potute fare 2 grandi guerre mondiali, che hanno disegnato il mondo così come lo conosciamo oggi. Entrare in una delle piccole piramidi della Nubia, con i muri scolpiti di geroglifici e le figure di faraoni come Pianchi o Tarka, con i tratti del viso negroidi e con le loro principesse dai fianchi larghi alla africana, diverse dalle algide figure egizie, magre, slanciate, filiformi, significa toccare con mano quella storia.
Raffaele Masto ha dedicato 10 libri all'Africa. L'ultimo si intitola Mal d'Africa, scritto con il giornalista Angelo Ferrari. Questa la recensione di Lorenza Ghidini.
L'Africa risveglia la parte più emotiva di ciascuno di noi, quel primordiale che noi occidentali abbiamo sepolto con il progresso della cosiddetta civiltà. È per questo che l'impatto con l'Africa è sempre traumatico e affascinante allo stesso tempo. Parte da qui il nostro Raffa con il suo amico e compagno di viaggi Angelo Ferrari per raccontare le mille storie di questo suo ultimo libro, Mal d'Africa. Un libro che è il frutto dell'ascolto più ancora che della volontà di denuncia. Noi occidentali, nella migliore delle ipotesi, vogliamo denunciare le condizioni di vita, lo sfruttamento delle popolazioni africane e delle risorse naturali ricchissime che stanno sotto la terra su cui camminano. Raffa andava oltre, Raffa ascoltava, non pretendeva di spiegare, anzi imparava. Mal d'Africa è un insieme di racconti dei tanti paesi attraversati da lui e da Ferrari, di storie belle o drammatiche ma sempre intense e vive. La triste usanza della Mauritania, dove le bambine vengono fatte ingrassare fino a 100 kg per essere poi date in sposa a uomini che non le vogliono magre, perché magro vuol dire povero. La spassosa descrizione dei sapeur del Congo, quelli che sanno vestirsi con eleganza, un'eleganza che è l'evoluzione kitsch di quella importata col colonialismo, signori che vengono pagati per andare a matrimoni e funerali così che la cerimonia acquisti di prestigio. Le interminabili parabole politiche di dittatori collusi con l'Occidente, chi governava già ai tempi di Reagan e oggi è ancora lì, chi come Mugabe ha promesso, giuro che il mio fantasma vi perseguiterà per sempre. La interessante analisi sull'estremismo islamico, più che mai attuale dopo il caso di Silvia Romano. E un capitolo sul rischio coronavirus in Africa, che suona tristemente beffardo, letto da qui, dove si muore in ospedale mentre si combatte per sopravvivere a un trapianto di cuore. Ci scuserà di certo Angelo Ferrari se diciamo che questo libro Mal d'Africa è Raffaele Masto al suo meglio. Se lo avete ascoltato per radio, saprete apprezzarlo.
Se due bambini su 10 muoiono prima di avere compiuto un anno, significa che viviamo in un paese sbagliato, che bisogna fare le vaccinazioni obbligatorie. Un militare che non è andato a scuola, che non ha studiato storia o filosofia, è un potenziale criminale. A parlare in questo modo è Thomas Sankara, nel lontano 1983, quando con un gruppo di ufficiali fece un colpo di stato incruento in quello che allora era l'Alto Volta e che divenne, proprio per opera sua, Burkina Faso, cioè paese degli uomini integri. Obiettivo dichiarato di Thomas era quello di fare del Burkina un paese autosufficiente dal punto di vista alimentare, di rendere la scuola accessibile e obbligatoria per ogni bambino, di fermare la desertificazione e far diventare il Burkina un paese di alberi. Un sogno? Certo, un sogno. Ma Thomas faceva sul serio e il popolo gli credette. Oggi, a 30 anni di distanza, ancora ci crede. Sebbene dopo 3 anni dalla presa del potere, fu ucciso da un altro colpo di Stato, realizzato dal suo migliore amico e suo compagno d'armi, Blaise Compaoré, che poi governò per 27 anni, fino al 2014, quando fu costretto a fuggire da una rivoluzione di popolo. Thomas faceva sul serio, e anche i suoi funzionari. Nel 1986 chiesi un visto per il Burkina Faso. Il console mi disse che per il visto non c'erano problemi, ma avrei dovuto piantare un albero.
Thank you.
Il mondo è vario e la prospettiva dalla quale lo si guarda fa la differenza. Per un abitante di Londra, Francoforte, Roma, Milano, è inimmaginabile vivere senza la possibilità di aprire un rubinetto e vedere scorrere l'acqua. Poterla bere senza il timore di ammalarsi, fare una doccia dopo aver viaggiato su un mezzo pubblico o dopo aver fatto una corsetta al parco più vicino. Per Pelé, invece, è un miracolo. Pelé vive a Boa Vista, un'immensa baraccopoli della periferia di Luanda, capitale dell'Angola. A Boa Vista l'acqua si compra, o meglio, la compra chi se la può permettere, altrimenti ci si serve di quel liquido marrone dei torrentelli che scorrono tra le baracche dove scaricano tutti i rigagnoli che non sono altro che fogne a cielo aperto. Boa Vista è una città a sé, baracche a perdita d'occhio abitate da 500, 600, 700 mila persone, impossibile fare una cifra precisa. Pelé, quando se lo può permettere, compra l'acqua per sé e per tutta la sua famiglia. Chi gliela vende? Gliela vende Miguel, un uomo di mezza età ufficialmente impiegato dell'acquedotto pubblico che privatamente, nel cortile della sua casa, ai margini della baraccopoli, ha due piccole cisterne che ogni giorno vengono riempite da Pius, giovane camionista che ogni giorno fa la spola con un'autobotte dal fiume, 60 km dalla città, fino alle cisterne di Miguel. Il camion autobotte non è naturalmente di proprietà di Pius, lui lo guida solamente e viene pagato un tot a viaggio da Miguel. Più ne fa e più soldi gli avanzano dopo aver pagato il proprietario del camion che gli fa un prezzo a giornata. Così, a volte, quando può permetterselo, Pelé ha l'acqua pulita per sé e per tutta la sua famiglia. Avere l'acqua a Boa Vista fa la differenza, Pelé lo sa bene. 4 anni fa ha perso un figlio, il più piccolo, solo un anno di vita, colpa dell'acqua marrone del torrentello che uccise in quel periodo diverse centinaia di persone. Fu quell'acqua che scatenò a Boa Vista una virulenta epidemia di colera, una malattia che, ironia della sorte, si cura soprattutto con l'acqua, con l'idratazione di chi si ammala. Oggi l'Angola è uno dei paesi più dinamici di tutta l'Africa. Una crescita economica a due cifre, edifici e strade in costruzione, Luanda è un unico grande quartiere. L'economia gira bene, benissimo, ma l'accesso all'acqua è ancora un sogno, come è un sogno l'accesso alle cure per chi si ammala. Che l'economia tira lo si capisce dalla lunga coda ogni mattina davanti al cortile di Miguel, ufficialmente impiegato pubblico dell'acquedotto cittadino, che si arricchisce con le sue due piccole cisterne. In Europa una discarica può fare scoppiare la guerra civile. Nessuno la vuole vicino alla propria residenza. In Africa, o meglio, nelle periferie delle grandi megalopoli, una discarica è un'opportunità economica. Vi lavorano letteralmente centinaia di persone, spesso inquadrate da imprenditori, tra virgolette naturalmente, che forniscono strumenti per scavare tra le montagne di immondizia, che forniscono cibo per nutrire i lavoratori, che forniscono trasporti e contatti con intermediari che acquistano ferro, plastica e tutto ciò che si ricava dai rifiuti. Rifiuti che provengono dalla parte ricca delle città, hotel di lusso, ristoranti per turisti o imprenditori, magari resort sulla spiaggia o semplicemente da quella parte di città che può permettersi di vivere in abitazioni di cemento. Ogni megalopoli africana ha la sua o addirittura le sue discariche: Nairobi, Maputo, Kinshasa, Lagos, Addis Abeba. Montagne di spazzatura con centinaia di puntini che vi si muovono sopra. Scavano, spostano, estraggono, esaminano e infilano nel sacco di tela che portano sulla schiena, fornito dall'investitore di cui sopra. Si può pensare che i lavoratori delle discariche siano giovani, ragazzini. No, è un campione completo della popolazione, magari intere famiglie che con l'immondizia mettono insieme un pasto quotidiano per tutti. Montagne di spazzatura, vere e proprie colline che ridisegnano il panorama del territorio, colline che vengono impastate, plasmate, rimosse come fossero dune nel deserto ogni volta che piove, e poi solidificate dal caldo torrido di alcune latitudini africane. Per rendere il lavoro produttivo intorno a queste colline, i lavoratori costruiscono le loro città, città di baracche attaccate ai posti di lavoro. Per risparmiare, i trasporti costano. Così, quando piove, ci sono smottamenti, crolli, sprofondamenti e morti, come quelli di Addis Abeba, che per una volta hanno perforato il muro dei media internazionali. Quelle che avete sentito sembrano storie lontane, ma per avere la dimensione del fenomeno bisogna pensare che le megalopoli africane, quelle di qui sopra, fanno svariati milioni di abitanti, 7, 8, 10, 15. Il 90% di questi vivono in baraccopoli, dove le discariche sono appunto un'opportunità economica. Insomma, non stiamo parlando di un fenomeno limitato alle pieghe della società. Attraversare la Nigeria da sud a nord è un'avventura. È come andare da Napoli ad Algeri, ma non si cambia mai paese, non si attraversano frontiere, non si deve passare il mare. La stessa nazione, da nord a sud, lo stesso governo centrale, la stessa squadra di calcio alla Coppa d'Africa. Si arriva a Lagos, caotica capitale economica del paese più popoloso dell'Africa, una megalopoli che vive 24 ore su 24, sempre. A Lagos c'è tutto, ma la vita super organizzata, hotel di lusso, baraccopoli, vino, birra, prostitute appariscenti, taxi collettivi, cinema e discoteche. Quando si esce dalla città, si entra nell'Africa rurale, l'Africa remota e dimenticata dei villaggi, che però qui vivono un certo benessere, grazie alla vicinanza della grande megalopoli. Ed è un'Africa cristiana, le chiese riformate, numerosissime anche a Lagos, qui sono ancora più visibili. Ogni villaggio ha la sua, con tanto di capannone, predicatore, folle che cantano e ballano, fedeli che vanno in trance, sacerdote che fa i miracoli e che intasca le offerte. Si fa tutto con gioia, col sorriso sulle labbra. Le donne, le classiche donnone africane, voluminose, chiassose, sguaiate, vestite con nabubù di colori sgargianti, la fanno da padrone. Si conquistano il paesaggio. Se si procede verso nord, però, pian piano, si cambia. Si entra in quella fascia che è una sorta di cerniera e divide la Nigeria cristiana del sud da quella musulmana del nord. Avvicinandosi a Kano, la capitale del nord, dimenticatevi il clima del sud. Dimenticatevi le donne protagoniste che con due tocchi di mano riescono ad attorcigliarsi intorno al capo un panno colorato e farne un capo da stilista, che fa pandan con le treccine e con il vestito. Intorno a Kano si sente l'influenza degli stati del nord. In questa grande città ci sono quartieri cristiani e quartieri musulmani che periodicamente se le danno di santa ragione. Basta una scintilla e si fanno centinaia di morti. Per il resto però la gente convive come membri di una stessa nazione, commerciando al mercato, frequentando le chiese e le moschee in ordine e senza intralciarsi a vicenda. Se si va ancora più a nord, si comprende. Protagonisti degli spazi pubblici sono gli uomini, bubù di varie sfumature del verde e barbetta del buon musulmano. Sono sparite le chiese riformate, i balli, i canti e i predicatori e si vedono solo moschee. Le donne sfilano rasente i muri, velate, con il vestito grigio e il comportamento defilato. Allora si capisce. È in questo contesto, in questa contraddizione, che esplodono le crisi come quella di Yos, centinaia di morti, come l'anno prima, come due anni fa a Kano, e l'elenco potrebbe continuare. Ma è proprio tutta religione? No, è tutta politica, come sempre. Le élite politiche musulmane del nord si contendono da sempre il potere centrale, la Nigeria è uno stato federale, con le élite cristiane del sud. La fascia centrale del paese è la linea del fronte, dove i cristiani e i musulmani storicamente vivono e commerciano, fino a quando non c'è una scintilla.
This is Brother Fela Ransom Kuti. This is one time I would like to say a few things. Men are born, kings are made, treaties are signed, wars are fought. Every country has its own problems. So has Nigeria, so has Africa. Let us bind our wounds and live together in peace. Nigeria, one nation, indivisible. Long live Nigeria, viva Africa.
Sulla carta, in Nigeria non ci si può lamentare per la sicurezza. Ci sono forze armate dappertutto. E per forze armate non bisogna intendere solo l'esercito. Si tratta letteralmente di forze armate, cioè di uomini con una divisa e delle armi. Ci sono corpi speciali della polizia e dell'esercito, ma anche della dogana e delle guardie di finanza. E poi ci sono una schiera di polizie private. Tutti scorazzano per le strade con grossi gipponi, quasi sempre bloccati nel traffico, ma con i lampeggianti e la sirena innestata. Li ho visti all'opera. In un gorgo di auto e uomini impressionante, due agenti, scesi da un SUV, hanno imposto ad un'auto di fermarsi. Senza attendere la reazione del conducente, uno ha cominciato a prendere a manganellate la carrozzeria. L'altro ha cercato di aprire una portiera, c'è riuscito e si è buttato a pesce dentro l'abitacolo. Il mio autista mi ha spiegato che quello all'interno ha subito ingaggiato una lotta senza quartiere con il conducente per staccare la chiave dal cruscotto. Una volta fermo il veicolo, gli agenti potevano procedere all'esercizio della loro funzione, che altro non è che quella di estorcere denaro per una ipotetica infrazione, per un tentativo di fuga, una reazione inquadrabile come resistenza a pubblico ufficiale. Tutte infrazioni gravissime, passibili di arresto, processo e condanna penale, ovviamente. Il conducente naturalmente pagherà. Qui gli agenti sono inflessibili e incorruttibili. Intanto il traffico ha continuato a girare intorno al veicolo fermo, come se fosse tutto normale. Cilindrata 125, marca Senke, Made in Cina. Il parco auto di Bunia, città del Congo orientale, nella regione dell'Ituri al confine con Uganda e Sudan, è costituito unicamente da queste moto. Sella ampia, cavalcata da giovani che ad ogni angolo ti si offrono come mototaxi. A Bunia non ci sono altre auto. Non sarebbero in grado di attraversare la città da una parte all'altra, sebbene si tratti di un piccolo centro, qualche decina di migliaia di abitanti. Sì, perché a Bunia non c'è un metro di asfalto. Muoversi in città è una tortura, figurarsi uscirne e avventurarsi nella savana umida di questa parte dell'Africa, nel cuore del continente, a circa 1500 metri di altezza, all'equatore. Le strade sono piste impossibili, soprattutto durante la stagione delle piogge, quando i violenti temporali le trasformano in un invalicabile magma di fango. Le uniche auto che possono tentare di affrontare la rete stradale dell'Ituri e della sua capitale Bunia sono i potenti fuoristrada bianchi, che sono ormai un marchio di fabbrica, una sorta di logo in queste zone disastrate del mondo, quello delle grandi agenzie umanitarie dell'ONU e della cooperazione internazionale. E a Bunia di aiuti ce n'è un gran bisogno, perché in questa città e nella regione circostante la guerra è terminata solo 4 anni fa. Sulla carta, una guerra tribale tra due etnie, i Lendu e i Lema. Di fatto, un conflitto caldeggiato da alcune potenze vicine, l'Uganda soprattutto, fortemente interessata all'oro di cui è ricco il sottosuolo, che dal punto di vista amministrativo appartiene allo Stato del Congo, capitale Kinshasa, lontana però 1600 km ad ovest, quasi sulle coste atlantiche, quasi un altro mondo. La guerra è finita, adesso Lendu e Lema convivono qui a Bunia, ma la pacificazione è un'altra cosa. Il conflitto è stato terribile, migliaia di morti, massacri e atrocità compiute principalmente da miliziani bambini. Oggi i più fortunati di loro si sono inventati un lavoro. Sono i ragazzi del mototaxi cinese Senke. Ma altri, meno fortunati, hanno continuato a fare l'unico lavoro che sanno fare, i miliziani armati, e sono andati ad ingrassare qualcuna delle numerose formazioni armate assurde e senza obiettivi politici che affollano le foreste dell'Ituri e terrorizzano villaggi e città. Giovani disperati che usano il Kalashnikov per mangiare. Altri ancora fanno i minatori, cercatori d'oro nei fiumi. Disperati anche loro, come i miliziani. Un lavoro terribile, malsano. Se si trova, si mangia, altrimenti no. Ecco, la pacificazione passa dal fatto che questi giovani abbiano un'alternativa, altrimenti continueranno ad essere una massa di manovra terra faccendieri, politici senza scrupoli, lobby economiche e internazionali. E prima o poi, sull'onda degli interessi di questi personaggi, torneranno a fare la guerra. Qualcuno cerca di fare qualcosa, per esempio una piccola e poverissima radio, Canal Rivelazione. Tre stanze buie, due antiquati mixer, un paio di computer, redattori indaffarati che discutono, che vanno in onda, che preparano trasmissioni. Il direttore, Rodolphe Tchombé, giovanissimo, dice che la musica è uno strumento formidabile per sensibilizzare i giovani. I collaboratori della radio appartengono alle due etnie che si sono fatte la guerra, gli allevatori Lendu e gli agricoltori Lema. E la musica qui parla. Eccola. La radio offre un grande spazio anche a chi, qui a Bugna, questa musica la produce e parla di pace.
Batino te bo pei te bongo te nonu la meda la me cheto nos arme soyo pacifique nous voulons la paix
la paix totale
inizano reconcilio pure trouve la paix.
La pista è una cicatrice marrone che fende una savana lussureggiante che avvolge a perdita d'occhio colline punteggiate da macchie di foresta. Per un agronomo questo territorio sarebbe un Eldorado. Siamo a circa 1500 metri di altezza e su queste colline passa la linea immaginaria dell'equatore, cioè il punto in cui il Sole è più vicino al nostro pianeta. Una serie di condizioni che rendono questa terra potenzialmente fertilissima. Qualunque cosa getti a terra cresce, dice, scherzando, ma non troppo, l'autista che spinge il potente fuoristrada tra solchi di fango che metterebbero in difficoltà un cingolato. Viaggiamo da quasi tre ore e siamo solo a metà strada dei circa 70 chilometri che separano Bugna da Zengo, villaggio ai margini della foresta pluviale che, senza soluzione di continuità, copre tutto il Congo, fin quasi alla capitale Kinshasa. Zengo è situato su una collina e durante la stagione delle piogge è praticamente isolato dal resto del mondo. Vi si arriva solo a piedi. Pur essendo così remoto, però, è un territorio, se possiamo dire così, di immigrazione. Negli ultimi decenni, i vari conflitti vi hanno spinto gli abitanti dei piccoli villaggi che punteggiano la regione. La gente vi si è rifugiata per sfuggire agli assalti dei guerriglieri delle numerose formazioni armate che hanno battuto questo territorio. Oggi c'è una relativa stabilità e si vede. Le tradizionali capanne rotonde di paglia e grandi foglie di banano hanno tutte lo spiazzo in terra battuta che le circonda pulito e ben spazzato, sul quale campeggia un panno steso, colmo di manioca, messa a seccare. Segno che si può coltivare e che il cibo per i prossimi mesi non sarà un problema. Insomma, senza la guerra, la popolazione vive e sa sfruttare il territorio. Funziona anche la scuola, e non è poco, in un territorio così remoto. Al mattino alle 8 puntuali i ragazzini si presentano davanti alle due costruzioni in fango e legno che contengono ciascuna tre classi. Il più anziano dei maestri, Venance, un uomo sulla cinquantina, riunisce i bambini sullo spiazzo in terra battuta davanti alla scuola. Li inquadra in fila, fa loro cantare una canzone patriottica e poi, uno a uno, li fa entrare. Tra i bambini c'è un silenzio religioso. Nelle classi i ragazzini stanno seduti, composti e attenti. Vederlo è quasi commovente. Qui, andare a scuola è un grande privilegio e sembra che loro lo sappiano e non vogliono sprecare questa opportunità. Venance, poi, in onore del visitatore bianco, fa cantare una canzone nella sua classe, composta da 80 bambini, due per banco. Loro, obbedienti, seri e composti, eseguono. Venance è orgoglioso. Poi la mattinata di scuola finisce, i ragazzini escono dalle classi correndo, le bambine, più calme, si avviano verso la loro capanna con i quaderni in equilibrio sulla testa. Venance, soddisfatto dei suoi scolari, parla con l'ospite bianco e, tra le altre cose, dice che non riceve lo stipendio dallo Stato da 6 mesi. Ecco il Congo che funziona. Non c'è lo Stato, ma basta che non ci sia almeno la guerra.
Tem esperança que Mapaul tá tornando aquele paraíso. Creoia, povo que mora na chão, povo tá sumindo a mesma visão. Nossa tristeza tá acabando, alegria tá voltando, água tá correndo naquele ribeira. Paraíso, critio, jardim de amor. Ai, pau, boia de meu. Cada gota é uma esperança, amor e paz na coração. Ser beleza, ser natureza, tá tornando jardim de amor. Nossa tristeza tá acabando, alegria tá voltando, água tá correndo naquele ribeira. Paraíso, critio, jardim de amor. Ai, pau, boi de meu. Tem fé, tem esperança, que Mapaú tá tornando aquele paraíso. Creoia, povo como Nacho, povo tá sumindo a mesma visão. Nossa tristeza tá acabando, alegria tá voltando, água tá correndo naquele ribeira. Paraíso, critio, jardim de amor. Ai, pau, boia de meu. Cada gota é uma esperança, amor e paz na coração. Se é beleza, se é natureza, tá tornando jardim de amor. Nossa tristeza tá acabando, alegria tá voltando, água tá correndo naquele ribeira. Paraíso, critio.